libero funziona, siamo nei secoli posteriori in cui l'impero, la macchina dell'impero si burocratizza e quindi inizia a sfaldarsi. E in questo mondo, tra l'altro, dobbiamo pensare che c'era una domanda religiosa molto forte, proprio perché l'impero romano aveva un culto esteriore freddo e ufficiale, cioè c'era una religione di Stato che doveva garantire, una religione civile che doveva garantire un po' le alte funzioni dello Stato, punto. Poi non è che ormai interessasse molto la teologia, ecco. Quindi nel sottoposto invece, nella vita delle persone che si confrontavano continuamente con provenienze da culture e religioni diverse, la domanda religiosa invece era distanza, soprattutto la domanda sulla salvezza personale, dove vado a finire io dopo che sono morto, sostanzialmente, per dirla in breve. Ecco, questo è il modo in cui opera Paolo, in cui operano i primi cristiani. È il modo in cui la Chiesa inizia a cercare Gesù, figlio di Dio, incarnato, morto, la passione, la morte, la risurrezione, per la nostra salvezza. Quindi voi capite che la prima Chiesa subito ha avuto a giocare una scommessa molto forte, che è quella di incontrare questo mondo globalizzato. Gesù, tutto sommato, è rimasto nella sua vicenda umana all'interno, con qualche ritardo, qualche sortita, ma no, all'interno del mondo giudaico del suo tempo. La Chiesa ha dovuto fare invece affrontare questa applicazione esterna dell'insegnamento di Gesù e soprattutto della vita di Gesù. E Paolo è stato proprio questo motore, tant'è vero che lui si muove come il banditore del lieto annuncio. Lui stesso usa questa espressione: io sono l'ambasciatore di Cristo, no? Cioè come una persona che porta un lieto annuncio. E qui già vi vorrei dire che forse Paolo, io credo, ci sono impegnato anche in un libro su questo, quindi, che Paolo sia stato l'inventore della parola Vangelo, perché la parola Vangelo, prima degli scritti di Paolo, praticamente era una parola molto strana in greco, non significava mica buon annuncio, perché buon annuncio l'abbiamo messo noi, no? Eu significa buono, come la dolce eu tessina, no? Buono, eh? In greco eu significa bello e buono, eh? E vangelos, angelo, no? Quindi buon annuncio. Ma è una traduzione nostra, pensate che vangelo significava, ve lo dico ma poi lascio subito cadere questo argomento perché dopo diventa difficile, la mancia che si dava al soldato che portava la buona notizia per la vittoria in battaglia. Cioè arriva qui uno e dice: l'Italia ha vinto i mondiali di calcio, gli regaliamo, gli offriamo il caffè, quel caffè sarebbe il Vangelo, in greco profano. E Paolo che trasferisce questa parola, probabilmente leggendo Isaia, Isaia 40, come sono belli i piedi del messaggero che porta gli annunci, Paolo adotta questa parola, per questo Vangelo in Paolo non significa tanto un qualcosa di raccontato, e questo ce lo dobbiamo mettere in testa bene. Anche se non fosse vera l'esegesi, è vero comunque la sintesi, il risultato, no? Cioè, non è qualcosa da raccontare, da dire. Il Vangelo è una vita, è un annunciatore che annuncia che c'è stata da qualche parte una vittoria, cioè che Gesù ha vinto la morte per sempre. Questo è il Vangelo. Non ti vengo a dire quello che io ho imparato all'Istituto di Scienze Religiose, non ti vengo a dire quello che io so al Catechismo, ti vengo a dire che nella storia del mondo, a te che sei in una situazione difficile, o forse anche in una situazione bella, a due giovani che si stanno per sposare, a una famiglia che magari non va tanto in chiesa ma hanno avuto il bambino e vorrebbero battezzarlo, no? A un adolescente, a un tredicenne che cresce, io gli vado a dire: guarda, che c'è da qualche parte nella storia del mondo uno che è morto per te, perché la tua crescita diventi veramente una crescita forte. Il Vangelo è questo, non è una dottrina prima di tutto, e mai, mai i Vangeli si sono configurati come una dottrina, tant'è vero che i primi cristiani non chiamavano neanche dottrina la fede cristiana, la chiamavano, sapete come? Via. Guardate gli atti degli apostoli. Chi sta in greco lo vada a vedere in greco, chi non sta in greco si fidi, eh? E dice che Paolo perseguitava i seguaci della via, perché non sapevano neanche come identificarla, proprio perché non era una filosofia. Questo io non lo dico in polemica, eh? È in polemica, sempre tutto il mio catechismo, mi darei la zappa sui piedi. Non è polemica col catechismo, non è polemica con i libri, con i catechismi, anche addirittura col catechismo non è cattolico. È chiaro che la Chiesa deve formalizzare, faccio anche il teologo, da cui mi tolgo il pane, non si campa mica solo via per mille, sapete, non si lascia fare, non è un problema, eccellenza, che i punti sono scattando, dopo si vede come per mille intervallo. Ma guardate, è importante questo, ma noi dobbiamo essere coscienti che quel catechismo, quella catechesi, quella formalizzazione della fede, il credo che siamo a messa, è in fondo il distillato di una vita, e se non c'è la vita, il distillato suona vuoto. Quindi attenzione, non affidiamoci a formule. Il Papa ce l'ha detto, è nuovo millennio unite, paragrafo 29, Giovanni Paolo II, c'è scritto: non una formula ci salverà, ma una persona, una vita. Ecco allora che Paolo dice: io sono ambasciatore di Cristo, nel senso di dire, non vi porto ciò che Cristo ha detto di dirmi, ma vi porto, rappresento, l'ambasciatore è colui che rappresenta, non lo Stato sovrano. Quindi è veramente la presenza di Gesù che attraverso l'Apostolo è dentro la vita delle comunità. E come fa questo? Prima di tutto, Paolo è cosciente di essere portatore di una parola di Dio, parola di Dio che è costituita insieme da parole e opere. In questo Paolo è proprio in greco, dabar in greco, il termine dabar non significa soltanto parola detta con l'altra, ma significa anche vita vissuta. Dio parla e tutte le cose vengono fatte. Quando Dio parla, la realtà cresce, la realtà viene creata. Ecco, noi dovremmo essere convinti che quindi c'è una parola barra atto, una parola barra vita, di cui noi siamo custodi. Lo dobbiamo tenere come un tesoro. Paolo parla di questo tesoro in base di Creta, no? E questo tesoro è un tesoro vero, non è soltanto il libro scritto. Questo i vescovi lo approfondiranno nel sinodo adesso in ottobre, no? Non è soltanto un libro scritto, è una vita della comunità che fa risuonare la stessa parola di Dio. In fondo per Paolo, come per tutti gli uomini biblici, veramente biblici, la parola di Dio è una sinfonia che viene racchiusa in uno spartito. C'è la sinfonia dell'incontro di Paolo con le sue comunità, della lettera ai Galati, visto che stasera abbiamo approfondito quella, no? Cioè, qui Paolo deve dire: il Vangelo che state seguendo non è un vero Vangelo. C'è questa vita viene chiusa in uno spartito, e questo spartito viene fatto da allora in poi risuonare sempre nella Chiesa. Ecco, il rapporto tra parola di Dio e Sacra Scrittura è esattamente questo. C'è Dio che si rivela attraverso un suo inviato, l'Apostolo, e che interpella una comunità. Questo dialogo diventa uno spartito, come Beethoven che ha pensato la nona e la chiusa di uno spartito, ma questo spartito di Beethoven, io non so suonare, se mi date lo spartito, dico vabbè, la nona di Beethoven, grazie, e la metto lì. No, questo se la date a Pokarian, se la date a Muti, diciamo in un olivo, perché sennò, no, la fa suonare, e la interpreta. Noi siamo nel periodo più bello della Chiesa, che è quello dell'interpretazione dello spartito. Siamo nel periodo più fecondo. Tante volte qualcuno dice, ma perché non siamo più professore? Ma perché non siamo più nel periodo in cui si scrive la parola di Dio? Ma noi non possiamo scrivere la parola di Dio. Ma noi la dobbiamo interpretare, che vuol dire vivere, cioè farvi suonare questa sinfonia. Paolo è stato colui che da un lato ha scritto, dall'altro ha fatto risuonare. Cioè, l'evangelizzatore è proprio questo. E il padre Francesco Rossi de Gasperis, che è un grande biblista gesuita, sta a Gerusalemme, rettore del Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme, poi una persona come mi diceva prima, anche lui va al bagno, insomma. Anzi, siccome ha una settantina d'anni, ci va anche un po' più spesso, insomma. Ecco. Però padre Francesco Rossi de Gasperis dice che in Paolo c'è una dimensione oggettiva del suo annuncio, cioè la dottrina di Cristo morto, vissuto, morto e risorto per i nostri peccati. Ma poi ciò che rende la dottrina di Paolo importante è la dimensione soggettiva della sua testimonianza, cioè lo dicevamo anche prima, quando Paolo dice il mio Vangelo non vuole dire il Vangelo secondo me o secondo noi altri, no? Ma vuol dire il Vangelo che si fa vita dentro la mia vita. Io spero, lo auguro, chi è catechista soprattutto, perché perdonate, insomma, un po' dei catechisti c'ho un chiedi, no? Chi è catechista, voi dovete dire il vostro Vangelo ai vostri bambini, ai vostri ragazzi, ai vostri giovani. Non nel senso il Vangelo secondo voi, sui vostri tagli, ma il Vangelo che è dentro la vostra vita. Questo è importantissimo. Allora vedete, siamo fuori dai biblicismi, no? È vero, noi biblisti vorremmo che tutti sapessero il greco e l'ebraico, ma figurati, insomma. Non è questo, c'è chi fa questo servizio e lo deve fare come un servizio, ma diventa una chiesa che interpreta con la vita la parola. Secondo punto di Paolo evangelizzatore, il contenuto del suo Vangelo. Abbiamo detto Gesù di Nazareth morto e risuscitato, il Messia sofferente annunciato dai profeti. Bellissimo, in Romani 1:17, no? Parla proprio di questo Messia sofferente, perché tutti aspettavano ancora il Messia vincitore, il Messia glorioso. Paolo è il primo, un po' anche perché l'ha pagata di persona, Paolo è il primo che invece fa un'esegesi attentissima su questo tema della croce. La croce non è stata una sciagura di Gesù. La croce non è stato un incidente. Dice, sarebbe morto volentieri nel suo letto, ma la croce Gesù l'ha scelta. Nella prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 3 in poi, Paolo ha delle parole straordinarie. Siccome quella lettera viene scritta a Corinto, un anno dopo che Paolo è stato ad Atene, là ad Atene Paolo ha imparato la lezione, perché ad Atene, siamo nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, Paolo predica, fa un discorso un po' aperto, diremmo, no? Dice, ma vedo che avete tanti dei, avete anche un'ara, un dio ignoto, che non si sa mai, che ci sia uno che non sappiamo, troviamo anche quello, no? Io vi dico chi è il dio ignoto, il dio che ha creato tutto, fino a quel momento lo seguono, poi a un certo punto dice, questo dio ha mandato suo figlio che è morto in croce, e i filosofi gli dicono, senti questa, no, ma suo figlio è morto di obbedienza, perché la croce più o meno aveva un valore anche disonorante, oltre che essere morte, era disonorante la croce, no? Questo non vuol dire chi soffre per la malattia dell'AIDS, che sia disonorato, però purtroppo c'è una mentalità che è margine, no, di questa prima razza. Ecco, Paolo dice, Gesù è morto in croce, questi dicono ciao, ti ascoltiamo un'altra volta. Allora nella prima lettera ai Corinzi Paolo ha riflettuto proprio su questo, dice, ciò che per il mondo è scoltezza, per me è sapienza. Insomma, questo Gesù che si manifesta non nei panni del Dio vincente, ma nei panni del Dio fariseo. Il Dio dei farisei era il Dio vincente, il Dio che ti dà tutte le regole, e se tu segui tutte le regole fai tombola e sei ingiusto. E invece è il Dio perdente. Il Dio, ripeto le parole del vescovo del Palmito, non il Dio che fallisce, perché Gesù apparentemente, mondanamente, ha fallito, no? Senza più neanche un seguace. Dice Nietzsche in un suo libro che preferisce Socrate perché Socrate sì è morto ingiustamente come Gesù è morto ingiustamente, però Socrate aveva tutti i suoi discepoli intorno, Gesù non aveva neanche i suoi discepoli. Interessante questo, cioè un Dio che ti si fa prossimo e ti si fa prossimo malgrado tutto, malgrado il nostro rifiuto. Ecco, il Gesù che Paolo evangelizza è questo Gesù. E allora, con questi criteri possiamo vedere lo stile di evangelizzatore di Paolo, perché c'è poco da dire. Uno non si salva con la teologia, ma uno senza teologia non fa vera evangelizzazione. Cioè, se non abbiamo nella testa che teologia non intendo quella dei libri dei manuali, per carità, come se tutti allora i professori di teologia fossero dei salvati evangelizzatori, no? Ma teologia c'è la conoscenza della nostra fede, la conoscenza profonda, vissuta, vera, amata, non fermiamoci alle devozioni celle, se le interessa dico delle cose che così non mi chiama più a fare.
No,
sta crescendo vorticosamente nel mondo cattolico, anche stamattina ci siamo dovuti occupare in Puglia proprio di una setta pseudo-cattolica, sta crescendo il devozionismo in modo esponenziale. Toccare, vedere, baciare, no? Ragazzi, nessuno dice che i santi sono importanti e sono i nostri amici e maestri. La Vergine Maria è stata importantissima perché, insomma, è stato un passaggio, se non c'era non c'era l'incarnazione, quindi, però la nostra fede non si nutre di aspetti così semplicissimi. La nostra fede è una fede che si nutre della rivelazione di Dio, in Gesù Cristo, attraverso la sua parola, nel dono dell'Eucaristia. Cioè, è preoccupante un po' questo panorama di devozionalismo, no? In questo alone, che invece, grazie al Papa che ci dà l'anno paolino, che ci ha dato il Sinodo dei Vescovi sulla parola, che ci ha dato il Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia, cioè che ci richiama ai pilastri della nostra fede, no? Pilastri veri. Una statua non è la presenza reale di Gesù nel tabernacolo. Guarda caso, la statua scintilla, e per carità, è giusto il debito onore, non sono iconoclasta, quindi. Ma la statua scintilla, l'Eucaristia è pane, punto. La logica è quella del nascondimento della gloria. Perché? Perché la gloria è nel nostro desiderio, no? E nel suo desiderio e nel nostro desiderio che si incontrano. Gesù che dice nel Vangelo di Luca ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. E che si dona, nella Chiesa dico sempre ai bambini, quando ero vicepadre che dicevo, ai bimbi della prima comunione, ragazzi, secondo voi era meglio se Gesù invece del pane prendeva il Sant'Onorè? Tutti diciamo sì, è dolce, no? Mille foglie. Invece è buio pane, proprio perché c'è uno spettacolo da stare. Ecco, Paolo capisce questo. Allora cosa diventa l'evangelizzazione in Paolo? L'evangelizzazione incarnata, no? E quindi è un'evangelizzazione che cammina. Adesso vado su cose molto pratiche, Gli ultimi 10 minuti li facciamo in modo pratico. Si calcola che abbia fatto quasi 10.000 chilometri al suo tempo. Certo, tra le romane facilitavano questo, la navigazione non era però del tutto sicura. Cioè Paolo è stato uno che ha capito che il Vangelo va localizzato, va portato dentro la geografia, perché il Vangelo non è una cosa astratta, non è il culto di un gruppo che si trova solo in un santuario, pensate a Qumran a quel tempo, al tempo di Paolo, no? La tentazione anche dell'ebraismo del tempo di chiudersi in un luogo e fare di questo luogo il luogo degli eletti. Certo, se ci pensate bene, è vero che io mi arrabbio sempre con i miei studenti quando dicono il Qumran erano dei monaci ebrei, dico no, perché il monachesimo, che pure è fatto di comunità che vivono una vita separata, ma pensate cosa ha fatto in Europa il monachesimo, no? Ha dissodato campi, ha curato foreste, ha fatto ripartire l'economia, ha impiantato i villaggi. Qumran non era tutto questo, erano invece dei separati proprio, no? Persone separate dal mondo. Paolo non ha avuto questa tentazione. Paolo è stato dentro la realtà, evangelizzava nelle botteghe, lui dice che lavorava e probabilmente parlava mentre lavorava, è stato il primo vescovo operaio della storia. Cioè, Paolo ha capito che la parola di Dio è una parola che è sempre localizzata, tant'è vero che non ha mai paura la parola di Dio di esporre laddove è fiorita per la prima volta. Parole di Geremia, figlio dei Chelchia, dei sacerdoti di Anatot, cioè Anatot era un villaggio perduto, come dire Spotricciolo, che è un paese sopra Cesena, insomma. No, cioè proprio un paesino, però lì è fiorita la parola di Dio, Nazareth. Non dice Nazareth, io quando arrivo in Terra Santa che chiede di Nazareth, no? Tutte le signore che sono nel pullman si agitano, no? Per Nazareth, Io dico, sapete che Nazareth non è mai citato nell'Antico Testamento, praticamente non esiste per la geografia storica di Israele, è un paese che non esiste. Ecco, pensate là dove è fiorito, no? La parola di Dio dove è fiorita. Secondo elemento pratico, Paolo, la maggiore caratteristica metodologica che possiamo riconoscere alla missionarietà paolina è quella della progettazione pastorale. Uno dice come? Sì, Paolo era uno, ma lo si capisce benissimo dalle sue lettere, era uno che ci pensava veramente, perché l'amore ti porta a organizzare. Attenzione, non era un manager della pastorale, ma era uno che pensava alla sua azione pastorale. Dopo lo facciamo, se vi prego 5 minuti, leggiamo la finale della lettera ai Romani e ci riusciamo. Perché lì si capisce veramente che cos'erano le comunità per Paolo, no? Cioè, questo pensare, Paolo che pensa alle lettere, ma pensate voi, ci sono nell'Antico Testamento degli esempi di lettere, no? Io poi qua negli appunti ve li ho citati tutti, quindi ve ne andate a vedere, no? Che li metterà su internet, quindi. Ma, cioè, nessuna lettera è così come Paolo ha pensato le sue lettere. Da dove gli è venuta questa idea? Da dove gli è venuta? Un anno noi abbiamo fatto un capo scuola per i giovani dell'Azione Cattolica, avevamo 8 case, perché noi abbiamo preso tradizione di un campo diocesano, cioè tutte le, essendoci l'estate, eccetera, tutte le parrocchie sono sempre che stanno in campo insieme. 8 case, noi eravamo in una casa, l'equipe diocesana, io tutte le mattine alle 6 mandavo un'email, avevamo i computer di tutte le 8 case, perché arrivava per la preghiera del mattino, doveva arrivare la lettera di Paolo. E quindi io prendevo dei pezzi dalle lettere di Paolo e i ragazzi facevano arrivare l'epistola di San Paolo, che era il personaggio del campeggio, no? Ed era interessantissimo vedere come i ragazzi rispondevano a queste. Pensate a queste comunità che gli arrivava la pergamena dell'apostolo, no? che gioia, e poi che scorno, perché cioè, è chiara, non è che... Terzo punto, una parola che ci comunica quindi, no, le lettere, terzo punto, una parola che si fa vita, è una parola che ha qualcosa da dire anche persino sull'economia. Ecco la copertina. Paolo, no? Valorizza il lavoro manuale. Atti 18:3 si dice che Paolo a Corinto lavorò come artigiano di cuoio per costruire tende e tuoie. Paolo fa la colletta nelle comunità della Grecia più ricche per la comunità di Gerusalemme più povera. Paolo dice che l'evangelizzatore ha bisogno anche di mangiare. Cioè questa attenzione, che non è un'attenzione solo per sé, no? Anzi, Paolo è sempre molto dice, io non vi ho mai chiesto niente, ho sempre lavorato con le mie mani, eccetera. Però è un'attenzione per i suoi collaboratori, per i suoi amici. Ringrazia le comunità, ringrazia i romani, sentiremo, perché devono accogliere bene la signora che ha portato la lettera a Roma, che è una collaboratrice di Paolo. Ecco, quindi una parola che si fa anche economia, relazioni di attenzione nei confronti di chi ci sta vicino, perché l'economia poi è questo, di chi lavora con noi e per noi. Quindi non è soltanto, prima di tutto non è un'istanza sociale, diventa un'istanza sociale, ma è un'istanza relazionale. E poi lo stato civile di Paolo, io questo lo sottolineo perché insomma, ne sono state dette di cose di cruce, se Paolo era sposato, non era sposato, se Paolo era celibe, se Paolo era... alcuni dicono era vedovo. Io non lo so, perché dai testi non si capisce veramente. Però di fatto Paolo è un uomo che appare non impegnato, perché almeno nelle sue lettere si capisce benissimo che non aveva nessuna moglie in seguito, che non si vede come un cristiano potesse fare quella vita e lasciare la moglie a Tarso o a Gerusalemme, ma mi piace sottolineare di Paolo che se era un celibe sa parlare molto bene del matrimonio, e se fosse era stato sposato è una persona che sa parlare splendidamente della vita consacrata. E questo, guardate, ci serve, perché troppo spesso si sentono coppie impegnate nella pastorale familiare che dicono a noi preti o ai religiosi, alle suore, dicono ma voi non capite la vita familiare e viceversa. Troppo spesso sentiamo noi che diciamo, no? Prima Alberto lo diceva, molto interessante, me la sono segnata quella frase, la precedente, perché un laicato che si fa autogol da solo. Ma se noi non pensiamo che le vocazioni possono essere capite dalle altre vocazioni e che la Chiesa è questo intreccio di carismi, guardate che vi sto parlando con un linguaggio paolino, da prima e seconda lettera ai Corinzi, la Chiesa è un intreccio autentico di carismi dove ci possiamo comunicare le gioie ma anche le difficoltà, e quindi questo vuol dire anche nei preti, magari dobbiamo essere più aperti sulle nostre difficoltà nei confronti dei laici che stanno intorno a noi e viceversa. Ecco, se non capiamo questo, allora non capiamo che cos'è la comunità cristiana. Ma io devo poter gioire di belle famiglie. Il mio celibato non è un qualcosa che mi fa guardare la famiglia con sospetto o con desideri frustrati. E deve essere un qualcosa severo che mi fa guardare la famiglia come alla cosa più bella che esista dopo il mio celibato, perché è il mio celibato che mi dà gli occhi giusti per guardare la bellezza delle famiglie. E voi famiglie dovete guardare all'idea di un prete, di un figlio che si fa prete e di una figlia che si fa suora con occhi belli, se no vuol dire che non c'è stato vero amore in quella famiglia. Quante volte purtroppo succede che in una casa cristiana la notizia di un ragazzo che magari inizia ad avere, no? Che ha l'intuizione, una ragazza che ha questa intuizione, viene presa come una sciagura. Non è comunità cristiana. Paolo ci insegna che dobbiamo amare queste chiamate, questo modo di essere. Ecco l'evangelizzazione paolina. E vengo. Ah no, perché insomma, poi c'è un po' di dialogo. quei miracoli che vedono in televisione, che hanno detto, una signora prima era molto gentile, è venuta a dirmi, ah, ma la vedo in carne ed ossa, vedo che è più magro di quello che mi ha fatto. La ringrazio, signora, la ringrazio a lei, la ringrazio. Fa piacere. Allora, dunque, allora, come si concretizzava la missione, abbiamo parlato dell'evangelizzazione, come si concretizzava nella missionarietà paolina? Perché qui abbiamo alcuni spunti. Innanzitutto, l'idea della geografia, no, di cui abbiamo parlato, si è concretizzata in centri da lui toccati, come Damasco, Tarso, Antiochia, Siria, Cipro, l'Anatolia sudorientale, Filippi, Tessalonica, Berea, Atene, Corinto, sono nomi di Efeso, sono nomi di altrettante comunità. Gli Atti degli Apostoli, per un motivo un po' teologico, quello della via, tra virgolette, si mostrano Paolo sempre in viaggio, in realtà ci rendiamo conto che le cose non hanno proprio funzionato così. Paolo era più curvo, andava nei centri importanti, lì si fermava, a Efeso si è fermato 3 anni, a Corinto 2 anni, no? A Roma molto tempo, e da lì irradiava in modo capillare la missione, per questo sono nate le diocesi, tra l'altro. Cioè l'idea di un centro vivo e di un centro dal quale si irradiano a rete gli evangelizzatori. Ecco, Paolo fa quindi della geografia il vero, la vera prima pergamena su cui scrive la sua evangelizzazione. Prima delle lettere c'è stata questa geografia, se no si scriveva le lettere, se non c'era questa relazione, no? Tra città e campagna. E questo mi sembra molto interessante perché ci fa vedere anche un modello di missionarietà appunto irradiata sul territorio. L'altro giorno ho trovato un mio amico biblista francese, tra le varie cose che mi diceva, alla mia età, io l'ho portato, vado la domenica in una parrocchia sul litorale, vado solo a fare il servizio domenicale, ma io avevo chiesto quando il vescovo mi aveva portato in curia, però mi dia un sito, perché non posso fare il prete un po' campato per aria. E lui si è divertito la faccia, mi ha detto, Guido, non mollate sulle parrocchie, da noi in Francia non è più così, non è più così. Da noi ci troviamo o in certi monasteri o nelle comunità religiose, però per carità sono bellissime, ma no, non c'è più questo aggrapparsi al territorio, quindi che non vuol dire campanilismo, anzi, aggrapparsi al territorio vuol dire rendersi conto che un campanile in un territorio più vasto, che forse oggi come oggi bisogna lavorare per 3 campanili, 4 campanili, però lì, no, con quella gente lì, impattarsi lì. Ecco, Paolo è stato un grande teorico e pratico su questo tipo di missionarietà. La seconda cosa, le relazioni tra persone. Paolo si serve di compagni e collaboratori. Barnaba, anzi bisogna dire che Barnaba è stato un po' il maestro di Paolo, perché era Paolo il collaboratore, Barnaba era il principale apostolo, missionario. Poi Giovanni Marco, che si dice sia poi quello che ha scritto il Vangelo di Marco, nipote di Barnaba, che con Paolo ha litigato, perché nella vita della Chiesa di Paolo ci sono anche queste cose qui, poi è andato sotto Pietro, quindi tra di Marco, che ha scritto il Vangelo di Marco, che è un Vangelo proprio petrino. Sila, Timoteo, Aquila e Priscilla, una coppia, e io sottolineo sempre una coppia senza figli, perché c'è una fecondità per le coppie cristiane anche quando la biologia chiudesse, la possibilità di avere dei figli nella carne, si può fare un lavoro fecondo nella Chiesa lo stesso. Non posso approfondire questo, lo voglio dare come segno di speranza, non come segno di chiusura. Aquila e Priscilla, due collaboratori straordinari per Paolo, gli hanno rischiato la testa per me, quindi, insomma, no? Timoteo, Apollo, Crispo, Sostene, nell'ultimo viaggio, Sosa, Pro, Aristarco, Secondo, Gaio, Timoio, Tichico, sembra quasi di fare l'elenco delle catechiste della parrocchia, no? Cioè, queste relazioni, questi rapporti, dopo li vedremo in chiusura della lettera ai Romani. Penultimo punto, i luoghi come struttura, come ambito in cui poter fare un'azione di Vangelo che diventa azione di vita delle comunità, incentrate, come capiamo dalla lettera ai Corinti, sull'Eucaristia, luogo in cui si annullano tutte le differenze. Paolo si tiene la mano, perché a Corinto facciamo le divisioni, no? I nobili e i poveri. L'Eucaristia che è di tutti, che è per tutti, che fa vedere questa Chiesa dove le membra sono diverse, ma tutte collaborano per la vita della comunità. Ecco, mi sembra che questo schema della missionarietà paolina sia molto importante, perché ci fa capire allora che l'evangelizzazione non passa solo attraverso delle idee proclamate, no? Ma passa proprio attraverso la vita dell'evangelizzatore. E per fare queste cose leggiamo l'ultima pagina della lettera ai Romani, capitolo 16, che per me è sempre, io ai miei laici dell'Azione Cattolica la leggo, specie quando si litiga, quando leggo tutto. E vengono fuori anche delle notizie, strane, le quali gli esegeti un po' trabussano gli occhi. Leggo, siamo al capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre. Adesso qui non andate subito in crisi, vi ho già detto che era un periodo in cui il linguaggio non era molto preciso, per cui potete dire collaboratrice, potete dire, non si sa bene cosa volete dire. Diaconos in greco significa servitore, quindi probabilmente è una persona dedica alla Chiesa di Cencre. Anche Martini dice quello che dico io, quindi mi sento insomma. Ricevetela nel Signore come si conviene ai credenti e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Insomma, un bel elogio di questa signora Febe. Salutate Prisca e Aquila, quei due di cui ho parlato prima, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa. A questo si capisce che erano ebrei ma cittadini romani anche loro, perché soltanto cittadini romani veniva tagliata la testa. Ad essi, non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Che bello, abbiamo il centro d'ascolto. Salutate il mio caro Epeneto, primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Può darsi che Paolo avesse, come abbiamo detto prima, dei parenti anche a Roma. Questo è fuori qualcosa di più grosso, Sono degli apostoli insieme che erano in Cristo già prima di me. Un pezzo della famiglia di Paolo, vi apro delle finestre qui. Un pezzo della famiglia di Paolo batte la testa che erano già cristiani prima che Paolo nella via di Damasco. Forse Paolo era così arrabbiato perché aveva dei cristiani in famiglia. Sono domande queste che bisogna farsi di fronte a questo caso. Salutate Ampliato, mio diletto nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo. E qui adesso viene fuori una cosa buffissima. E il mio caro Stati. Ora, Stacchi non è un nome di persona, potrebbe essere o un ragazzo schiavo, ma potrebbe essere anche il cagnolino di casa. Anzi, Stacchi, Stachius, in greco significa veloce, sarebbe lampo da noi, no? Ecco, perché muove la coda. È un nome da cane, oppure qualcuno dice anche da... Purtroppo gli schiavi venivano dati anche dei nomignoli così, oppure magari un ragazzino, un ebreo non avrebbe mai un cane in casa, sì, è il Paolo greco, ma un uomo greco-latino, pensate al cane di Ulisse, pensate al cane, no? Ci sono cani importantissimi nella tradizione greco-latina. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo, salutate i familiari di Aristobulo, salutate Rodione, mio parente, di nuovo, Marco. Salutate quelli della casa di Narciso che sono del Signore, salutate Tripena e Tripose, dico così per le gemelle Kessler, questo sono. Tripena e Tripose, che hanno lavorato per il Signore. Salutate la carissima Perfide che ha lavorato per il Signore. Salutate Rufo, attenzione, questo eletto del Signore e la madre sua che è anche mia. Una ricerca fatta recentemente, fatta su internet, un po' bizzarra devo dire, però nulla vieta, dice che allora questo Rufo così importante, eletto del Signore, un personaggio importante, non sarà quel Alessandro Rufo di cui era padre il Cireneo? E vatte la pesca che il Cireneo, che appunto la zona di Tasso era la Cirenaica greca, vatte la pesca se il Cireneo non era forse il padre di San Paolo. Cioè, queste cose non possiamo dirle con certezza, perché il testo è questo punto, non è che... Però ci fa capire che queste comunità, fosse o non fosse il padre di San Paolo, erano molto più collegate di quello che noi non pensiamo. Era veramente un mondo di cristiani che si conoscevano tra loro, si stimavano e sapevano. D'altra parte, perché gli evangelisti sinottici mettono padre di Alessandro Rufo, Sirica, Paolo, Don Paolo, che questi Alessandro e Rufo erano molto conosciuti dentro la comunità, cioè come dire il padre di Angelo che fa il catechista nella parrocchia X, no? Cioè, e però si dice che la madre di Paolo fosse a Roma intrigante, vero? E poi dopo ritorna, salutate a Dimitrizzo, Fleconte, Erme, Patroba, Erme, i fratelli che sono con loro, salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, l'impasse, tutti i credenti che sono con loro, salutate di tutti gli altri con il basso santo, vi salutano tutte le chiese di Cristo. Poi fa un po' di raccomandazioni, poi si accorge come sempre che quando fa i saluti si dimentica qualcuno, no? E quindi riprende a salutare di nuovo, e a un certo punto scatta fuori, al versetto 22, vi saluto nel Signore anch'io, terzo, che ho scritto la lettera. Chi è questo? Lo scriba. Paolo si serviva di uno scriba. Ecco, con questa figura dello scriba chiudiamo le nostre chiacchierate, ho sbarellato tutti i tempi che ci eravamo dati, quindi, però è bello, no? Che vicino a un grande San Paolo c'è anche un piccolo scriba. Signore, ti chiediamo se non potremo diventare come Paolo, diventiamo almeno come terzo, quello che fa il verbale del Consiglio Pastorale della Parrocchia.
Abbiamo qualche minuto, una quindicina di minuti per dialogare, quindi come ho detto anche ieri sera potremmo subito ascoltare chi vuole intervenire venendo qui per essere visibile e udibile da tutti. Vale ancora la mia proposta ieri sera, cioè di dedicare anche domani mattina qualche minuto del nostro tempo a una lettura che non credo sia